entrambi, mi sentite?
Sì, ti sentiamo.
Bene, allora direi prima le signore, comincio, rivolgerò la mia prima domanda a Luisa, ma comunque invito entrambi ad interrompervi se lo ritenete necessario.
Va bene.
Allora, quindi Luisa, questo è un libro scritto appunto a quattro mani. In pratica come avete fatto? Cioè qual è stata la divisione dei ruoli, se ce n'è stata una?
Allora, c'è una divisione, nel senso che noi ci raccontiamo la parte, la trama, e poi lavoriamo ognuno nella propria casa, lavora su quel pezzo, però alla fine c'è la necessità di ritrovarsi e di riguardare quel lavoro, di riguardare e di trovare ciò che ti sembra più giusto, di incastrare alle volte anche delle parti, in maniera che poi la narrazione sia anche scorrevole. Questo è un lavoro nel quale bisogna comunque venirsi incontro, cedere su delle cose, capire ciò che è la cosa migliore per, non per noi, ma per chi poi leggerà, per la trama, per il racconto. E questo è il tipo di lavoro. Poi sai, le cose, i percorsi, diciamo, li teniamo un po' come segreto, un po' nostri, però di fondo è questo il tipo di lavoro che noi facciamo.
Certo, e chiedo quindi adesso a Fulvio se, visto che Luisa aveva già pubblicato, se uno dei due, che non necessariamente è lei, ha guidato l'altro, cioè vi siete comunque corretti l'un l'altro, o comunque le correzioni erano spontanee, dopo il confronto ognuno correggeva il proprio pezzo e rimaneva sul proprio testo?
Diciamo che secondo me alcune cose le scriviamo lo stesso tema insieme, no? Poi vediamo quello che ci piace di più, ma accade reciprocamente, accade che io sia corretto spesso e che io suggerisca. È un po' difficile narrare, bisogna vedere, insomma, oppure sentire certe telefonate, cosa ci diciamo, magari un po' incandescente, perché il lavoro a due è così, è un battagliare, uno scambiarsi cose, cercare di accettare quello che anche l'altro ti propone come migliore. Insomma, è interessante, un lavoretto che fa bene secondo me anche a misurare il proprio ego.
Certo, e una cosa che non ho ancora detto della trama è che cioè della struttura del libro, è che il libro è organizzato come una sorta di calendario dell'avvento, cioè ogni capitolo è designato da una data ed è una data del periodo di Natale, quindi si conclude a Natale.
Certo.
Vorrei sapere se quest'idea appunto vi ha aiutato nello scrivere o è stata un'idea che è venuta dopo, perché avete fatto questa scelta, insomma, mi risponda chi vuole a questo punto.
Beh, posso dirti io. L'idea è nata, diciamo, prima del Natale del 2004. Noi stavamo lavorando alla correzione di lotteria e il lavoro era alquanto faticoso perché rientravamo in racconto dopo 6 anni. Perciò, diciamo che avevamo bisogno di alleggerire questo lavoro, questo impegno, e in una delle passeggiate che facevamo entrambi nella bellissima Treviso, perché è una città splendida da camminarci dentro, da osservare, in quel periodo, diciamo, c'era l'allungamento dell'orario di apertura dei negozi e sai, ci siamo detti così, sorridendo, povere come se ci manca che le ammazzino, e già questo era uno spunto. E poi in quel periodo c'era anche nel territorio trevigiano, c'era un dibattito su una mega discarica di amianto, una delle più grandi d'Europa. Perciò diciamo che trovare il filo che collegava le commesse, il luccichio dei negozi e la discarica poi non è stato difficile. E questa è la cosa che poi volevamo raccontare. Era proprio questo rapporto che c'è tra l'eccesso delle cose che noi compriamo, che sembrano poi divenute l'anima del Natale e delle festività in generale, e poi il luogo dove vanno a finire nonostante la cura e l'attenzione che ci mettiamo nell'acquistarle, nel regalarle. Ecco, questo insieme poi a una Treviso bellissima all'interno, però con un territorio circostante molto molto compromesso, ci ha dato veramente la voglia e lo spunto di parlare di queste cose, di trovare il collegamento, ed è partito così poi il romanzo.
E passiamo quindi a una domanda per Fulvio. Dunque, appunto, il romanzo quindi è molto radicato nella realtà locale. Vorrei sapere se ad esempio il vostro mestiere o le vostre relazioni hanno influito nell'evocare questo ambiente. E poi, diciamo, sono un po' due domande in una. Ho notato che si dà molta importanza nel romanzo alla provenienza dei personaggi, no? Alla loro origine. Quindi questo è un dato realistico, uno stratagemma romanzesco?
Allora, posso la discarica perché siamo tutti e due, io vivo ancora attualmente a un tiro di sasso da una discarica tremenda, dove abita mia sorella, dove abitavo anch'io del resto, c'era un inceneritore, insomma, quindi sono ben presente nel nostro vissuto, poi insomma sono un agronomo e quindi mi occupo un po' di ambiente, ma proprio qui nel territorio alcuni sono presenti tremendo, non so, nella zona di Bologna, ma penso che un po' dappertutto ci siano questi buchi puzzolenti. Poi abbiamo una rete di rapporti, di relazioni abbastanza legati, chiamiamo così, al mondo ambientalista, alcuni amici sono, come dire, militanti ambientalisti, e una cosa che abbiamo messo così, legata un po' ai foresti, perché ovviamente vivere a Treviso è impossibile vivere senza confrontarsi con l'essere foresti, ma essere foresti qui vuol dire anche non solo essere magrebini o nordafricani in generale, vuol dire essere anche di Belluno, essere di Castelfranco,
di
Treviso. È una cosa fortemente sentita, non volevamo farlo in maniera così aggressiva rispetto alla città, volevamo sollevare una sorta di gioco, tanto che sa chi avrà pazienza e legge il libro, e già che la Treviso è inventata anche perché c'è una strategia, come dire, di accettazione del foresto che in realtà non è così nella città, non so, perché nel libro gli danno un cartellino di benvenuto, è proibito chiamare Teron la gente nei bar, quindi insomma cose che in realtà non esistono. Dovevamo giocare, ci pare che un po' ci siamo riusciti.
Ecco, infatti uno degli aiutanti dell'ispettore viene appunto dal sud dell'Italia e deve sottoporsi a tutta una serie di prove, no? Esatto. E cosa vuol dire questo tormentone del romanzo? Cosa vuol dire i gai, gai, gai?
Allora, hanno legato i galli.
Sì, hanno legato i galli.
Una cosa molto semplice.
E solo un vero trevigiano in grado di pronunciarlo correttamente.
Un veronese anche, perché in realtà è indietro veronese, ma sono un veneto sostanzialmente.
Ho capito. Ecco, chiedo a Luisa un commento su questo discorso appunto dei foresti sollevato da Fulvio. Il fulcro di questa storia è questa Yolanda di cui parlavo prima, che è una foresta in molti sensi, cioè viene da un'altra città, da Trieste, è nata all'estero perché è stata adottata, è nera, quindi, ed è diversa in molti altri sensi che adesso non voglio svelare. Chiedo soltanto un commento su questo, insomma.
Ma Yolanda è una doppiamente foresta, e però diciamo che lei è anche il fiore del romanzo, di fatto. È una donna che noi abbiamo cercato di mantenere al di là di ciò che gli accade, abbiamo cercato di mantenerla intatta, che non sbiadisca la sua figura fino alla fine di questa donna, che è diversa è diversa, globalmente diversa, però è una donna che ha anche una grande disponibilità, una grande apertura mentale, e che si fa amare e ama gli altri, ama la diversità, e la ama non come con compassione, ma la ama come estensione di sé, e questa è una cosa che la mantiene viva, la mantiene intatta fino alla fine del romanzo.
E torniamo a Fulvio, mi dicevi prima che appunto anche tu vivi vicinissimo a una discarica, il dal romanzo, insomma, se non si conoscono questi dati, no, sugli autori, dal romanzo emerge comunque una specie di fascino anche, no, per questo mondo. E cosa dicono i rifiuti di noi?
Io credo, siccome insegno come lavoro, no? Ogni tanto, anche se poi non passa, io propongo sempre che si faccia una visita scolastica in discarica, perché si capisce perché è un inferno dantesco affascinantissimo. Questa che abbiamo qui è da vedere nel senso negativo del termine, nel senso che è un caos di camion, di odori, di uccelli, di rumore, no? È una cosa, insomma, estremamente educativa ed è proprio uno spaccato fotografico e anche cinematografico proprio del mondo in cui viviamo, insomma, di questa follia consumistica di una fine di cose che di questi pezzi di vita per cui lavoriamo e gran parte poi di questo tempo di lavoro va a finire in discarica, che è tristissimo. Insomma, questa è una cosa che, insomma, non so, mi ha sempre colpito, mi affascina. E la cosa abbastanza strana che volevamo fare, Max Pierini, che è questo gestore di scarico, come una persona, come dire, tremenda, e in realtà poi ci ha preso la mano ed è diventato un personaggio che ha una sua visione del mondo, insomma, che è uno stravagante, che è un po' un imprenditore veneto, un po' cinico, un po' pazzo, un po' tremendo, un po' aggressivo, un po' misogino, insomma. Però tutto messo insieme è diventato un personaggio che fa anche sorridere in qualche modo.
Certo.
Strano, perché ci ha preso al di là della nostra buona volontà, non farlo tremendo e schifoso.
Non tutti i cattivi sono perfetti. Allora, concludiamo con l'ultima domanda. Per Luisa, ci saranno nuove avventure dell'ispettore Stucchi?
Guarda, Stucchi è un personaggio che abbiamo riscontrato piace molto. E effettivamente stiamo pensando e valutando di trovare per lui qualcosa da fare, un'indagine, qualcosa di comunque sempre di importante, qualcosa che attraverso lui si possa raccontare ciò che accade intorno a noi, ciò che accade comunque nel nostro territorio, qualcosa che non sia solo un'indagine fine a se stessa, ma che ci permetta poi di allargarci e di scoprire, di vedere, di capire cosa accade intorno a noi nel nostro territorio. Sì, qualcosa c'è,